cercherò di dire qualcosa di sensato, ma mi sono preparato all'ultimo perché mi sono arrivate le due telefonate tardi e quindi chiedo scusa per le mie sbavature. E ringrazio tanto Don Roberto che è un amico e quindi mi fa piacere essere in dialogo con te. Io vorrei partire da una cosa, che è quanto trovate nel capitolo 20 di Genesi, al versetto 13, in cui è Abramo che parla, ma viene quello che è importante è la premessa del tutto, di come la frase continua. Cos'è che Abramo dice? Abramo dice qualcosa di molto strano. In ebraico è così: Kasher it ou oti Elohim mi bet avi, ed è tradotto in italiano: quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre. Ed è in base a questo che praticamente troviamo Abramo che prega Dio dopo per guarire Avimelech. Cos'è che dice il testo? Il testo ci ricorda, ci fa riecheggiare quel capitolo famoso di Genesi che dice Lech Lecha, esci, vai via dalla terra di tuo padre, a casa di tuo padre, dal luogo in cui stai, dalla terra in cui vivi. E qua viene ripetuto ancora nella versione più interna, non dalla terra, Lech Lecha Me'arzecha, dalla terra tua, ma viene preso l'ultimo punto che troviamo all'inizio del capitolo 12, mi pare, cioè dalla casa di tuo padre. Infatti qua è ricordato questo, c'è la parte più intima, più interna di questa uscita, quella anche più difficile perché riguarda rapporti affettivi, familiari. Ora, che cos'è che fa qui Abramo? Abramo qui ancora una volta fa quello che aveva fatto con Sodoma e Gomorra, con Sodoma e Gomorra. Cerca di pregare a favore di qualcuno, per qualcuno, di intercedere per qualcuno. Ora, nella tradizione ebraica, e cito il commento a questo testo su cui mi baserò del Rav Yosef Dov Soloveitchik, che è stato uno dei più grandi rabbini del XX secolo, che ha laureato più o meno un migliaio di rabbini, tanto nome, e Rav Soloveitchik fa notare che il guarire, il salvare, più che altro l'intercedere, da cui derivano queste altre cose, è una delle due caratteristiche proprie di una persona molto particolare, il profeta. Il profeta non soltanto decifra il presente, in alcuni casi fa profezie su quello che saranno i tempi ultimi o tempi futuri, più immediati, ma ha questo ruolo anche di intercessione. Ora, che cosa ci viene detto? Che Dio ha strappato Abramo da dove Abramo stava. Cioè, fondamentalmente, Dio, per far mettere Abramo al ruolo suo, cioè far sì che Abramo fosse Abramo, ha dovuto rendere Abramo solo. Rav Soloveitchik, ve lo leggo cosa dice, questa personalità carismatica è stata scelta e incaricata di una missione precisa da Dio. Abramo è stato selezionato per riabilitare l'umanità e per ricrearla. Vi ricordo che quando il Midrash guarda nel capitolo appunto di Lechecha, parla di Abramo e dice tu sarai una benedizione, in te saranno benedette tutte le genti della terra, eccetera, ricorre 5 volte la radice benedizione. Quando viene creato il mondo, il primo atto creativo, che è quello della creazione della luce, la parola luce ricorre 5 volte. Come a dire, con Abramo si sta ricreando il mondo, laddove il fondamento di questa nuova creazione di natura spirituale, di rinnovamento, è Abramo. Per rendere più forte la connessione che Midrash fa, va detto che molte volte sappiamo perfettamente che la tradizione biblica, a livello intertestuale, paragona il giusto alla luce. Il giusto è come un sole. Quindi il riferimento ci torna. Allora, Soloveitchik dice questo e dice: la persona è scelta è messa in condizione di essere dissociata da tutte le sue connessioni sociali e naturali, liberata da se stessa e dal contesto in cui vive. In un certo quel modo è rinato e quindi è strappato dal suo clan e dai suoi amici ed è fatto rispetto a lui e su di lui deserto, in ordine di trovargli, perché possa servire gli altri, un nuovo amico, Dio. Il primo prerequisito per la profezia è dunque la solitudine. Un uomo solo che trova un Dio solo. Le due solitudini sono quelle che mettono in comunione la solitudine dell'uomo e la solitudine di Dio. Ed è per questo che questa persona ha dovuto abbandonare la sua terra e la sua casa. Ed è diventato, in quanto solo, un miserabile straniero, come Dio è straniero. Questo richiede, fa già capire che cosa succede. Succede che Abramo viene messo in una condizione di rischio. E la condizione di rischio arriva tra poco. Guardate che la condizione di rischio qua è leggera, accennata e velata, ma tutti i commentatori l'hanno notato. Ed è quello che troviamo al capitolo 22. Com'è che dice il capitolo 22? Scusatemi, ho sbagliato, il capitolo 21. Hashem pakad et Sarak asher amar vayas Hashem le Sarak asher diber vata'ar vatet Sarah le Avram ben, eccetera eccetera. Il Signore si ricordò di Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva detto, aveva promesso. Vata'ar vatet Sarah le Avram ben e rimase incinta, cioè concepì e partorì ad Abramo un figlio, l'Ezekenav, nella sua vecchiaia. Ora, quanto tempo è passato, più o meno, da quello che c'è stato prima e quello che ci ho detto dopo? Più o meno è passato un anno, poco meno. Cioè a dire, ed è questo che Midrash subito tira fuori anche il commento nel Talmud, il figlio non è di Abramo, è di Avimelech. Caso strano, con Abramo per anni non è mai rimasta incinta, si trova in una situazione per cui chi non sa che Avimelech non ha giaciuto con lei, ma dopo meno di un anno ha un bambino, si può benissimo pensare che il figlio che Sara ha avuto evidentemente è l'unione funzionante a livello sessuale di Avimelech con Sara e non di Abramo. Non è un caso che il Midrash più volte in seguito, basandosi su alcuni appoggi testuali, ci dica che qualche Isacco diventa uguale di volto ad Abramo. Lo dice per questo il Midrash. Perché dico questo? Perché questo significa che Abramo, chi dice questo è Rashi, in loco, per cui stiamo parlando del massimo commentatore d'appoggio. Questo perché? Perché evidentemente, se la gente poteva pensare questo, accadono due cose: che Abramo è sottoposto nonostante la serietà della persona e la venerabilità della persona, a essere ridicoleggiato e disprezzato, e ad essere messe delle ipoteche sia di disprezzo sia di ridicolo sulla sua discendenza, cioè su Isacco. E infatti Rav Soloveitchik commenta: nello stesso tempo era parte del destino di Abramo e del suo popolo l'essere esposti al ludibrio, in modo che venissero feriti da gossip crudele che potesse far naufragare la loro missione. E quindi la fede, e vedremo dov'è che arriva, è quella forza tale per cui essi hanno potuto opporre resistenza ai Lezzanè Ador, cioè ai cinici dileggiatori della generazione, quella e delle altre generazioni. Io l'altro giorno con Don Roberto citavo la Megillah di Ester, la ricito perché è esattamente lì che si va a parare, nel capitolo terzo o quarto, mi pare, Amman, che è colui che organizza lo sterminio degli ebrei, a Re Assuero dice: Yeshenu am echad mefuzar umforad bekol medinot malchotecha. C'è un popolo unico, ma dove si intende anche particolare, mefusar un forad, disperso e sparso in mezzo a tutte i regni, le terre del tuo regno, ve dat em shonot mikolam, e i loro usi e costumi sono diversi e strani a quelli di tutti gli altri popoli. E poi inizia la calunnia, per cui questa è la premessa che funziona, che sembra allettante. La calunnia è: e le tue norme non le osserva, e tu non lo puoi tollerare. E quindi com'è che viene, che si va alla fine del capitolo, che viene scritto nel testo che Amman compila, che viene sigillato col sigillo imperiale, le Arog non le Ashmid Ularog Ulabed et Kola Yehudim Nahar Vesaken, se non mi ricordo a memoria, Taf Venashim, di annientare, scannare e uccidere tutti gli ebrei, dal più piccolo al più vecchio, l'infante e la donna. Andate a vedere il rotolo di Ester, esattamente questo. Viene esposto, però la prima cosa che si fa è essere dileggiati. C'è una ipoteca morale e un'ipoteca di dileggio di vario genere, anche di punti interrogativi sull'effettiva discendenza, non soltanto maldicenza. E attenzione, viene detta anche un'altra cosa, Rav Soloveitchik, che è molto chiaro: il destino di Abramo è di essere solo. Ciò non toglie che possa portare salvezza ad altri, anzi debba farlo, perché è suo dovere. Leggi in questo caso Avimelech. Vorrei a questo punto arrivare ad una cosa, prima di parlare di Sarà, che qui abbiamo per la prima volta, come la normativa e come la Torah indica, una circoncisione a suo tempo. Abramo si circoncide da solo, però in età avanzata, così come vengono circoncisi Ismaele adulto e i servi di Abramo, Eliezer e altri. Ora, cos'è che viene detto? Viene detto che Abramo circoncise suo figlio Isacco a 8 giorni, come Dio aveva comandato e come è prassi tutt'oggi nell'ebraismo. Ora, devo spiegare che cos'è la circoncisione, non ovviamente a livello medicale, perché presumo sia evidente a tutti noi. Nella Torah ricorre 3 volte in relazione a delle pratiche rituali la parola ot. Ot in ebraico vuol dire segno. Ot è lo Shabbat, Beni uven bene Israel oti leolam. Tra me e tra i figli di Israele questo segno, leggi lo Shabbat, per sempre. È uno dei segni di alleanza tra me e figli di Israele. L'altra cosa che viene chiamata segno nella Torah sono i tefillin, i filateri, cosiddetti in italiano. Se voi prendete il verso dello Shema Israel, Deuteronomio 6, che a un certo punto dice che sarà un te lo legherai come segno al tuo braccio e sarà come un frontale tra i tuoi occhi. E infatti i filateri vengono messi, devono essere visibili, e vengono messi sul capo e sul braccio. Il braccio debole, per cui per chi è destro sul braccio sinistro, perché la forza viene da Dio, chi come sottoscritto è mancino sul braccio destro. C'è un terzo segno che è chiamato anch'esso Ot, che è la circoncisione. Chiaramente al pari dei filateri è visibile, e la circoncisione, che è un segno di alleanza, riguarda evidentemente l'atto degenerare, perché insiste sulla parte del nostro corpo, il corpo maschile, che attraverso la quale si può generare. Quindi riguarda l'alleanza a livello specifico del popolo ebraico. Rav Nathan Lopez Cardoso, uno dei grandi rabbini viventi sionisti di Israele, sefardita, recentemente ha dato una lezione su che cosa significhi circoncisione, e ha messo giustamente la circoncisione in correlazione con l'alleanza di Dio con Israele sul monte Sinai, sul dono della Torah. La rivelazione sul monte Sinai è accaduta una sola volta, la circoncisione viene fatta una sola volta. La rivelazione sul monte Sinai è continua, perché si continua ad alimentare, a rinnovare, la voce che è stata udita sul Sinai parla ancora. La circoncisione, se dalla prospettiva di Dio, che riguarda il patto di Israele con Dio, vincola Israele continuamente, perché riguarda tutta la discendenza della casa di Israele. Ciò detto, bisogna soffermarsi un attimo su quello che succede tra queste due donne. Ora, prima cosa che vorrei farvi notare è che il versetto riguardante, trovarlo, che il versetto del capitolo 21 riguardante il riso di Sara, che è il versetto 6, dice così: che chiunque ascolti, in ebraico è kol ashomea itzhak li, colui che ascolti gioisca con me. È qualcosa che è molto bello sottolineare, nel senso che, come Rav Soloveitchik spiega, la tradizione ebraica, la Torah, in relazione alla gioia, e quindi qui siamo evidentemente di fronte alla gioia, dice che la gioia è tale ed è ottemperata la mitzvah, il fatto di aver gioito, unicamente se si gioisce con altri. Come è detto, capitolo 12 del Deuteronomio, versetto 18: tu, tuo figlio, tua figlia, la tua serva, il tuo servo e levita che è nella tua casa, voi gioirete dinanzi a Dio. Cioè la gioia deve essere compartecipata. Evidentemente è più difficile gioire con il prossimo che rattristarsi col prossimo. È molto più difficile gioire con il prossimo che condividere un dolore, per vari motivi. E a questo punto Sara vede al versetto 9 del capitolo 21 Ismaele giocare con Isacco. Il problema è che questo è quello che succede. Dov'è? Vatare Sara et ben Agar amizrita, e vide Sara il figlio di Agar l'egiziana, asher yaldale Avram metzachek, che aveva generato ad Abramo metzachek, che non è scherzare. Se dovessi tradurre dovremmo dire giocherellare. Se non che questo lemma con questa particolare forma occorre nella Bibbia in altri contesti, e i contesti sono di due tipi: o di giochi, cioè di culto idolatrico, queste sono le occorrenze in cui la parola ricorre, o in giochi di natura sessuale, un po' spinta. Se noi assumiamo che questa parola non è neutra, capiamo immediatamente la reazione della mamma, che dice: Vatomer le Avraham, Garesh Amazot et Bena, scaccia questa serva e suo figlio, perché non abbia, e poi qua continua ad ereditare con mio figlio, con Itzhak. Ora, Rav Soloveitchik, questo è quello che dice Midrash, per cui abbiamo una spiegazione a questa decisione estremamente dura che Sara prende. Quello che è più importante però non è che Sara dica questo, ma che Dio abbia a dire: Kol asher tomar elecha sarà shema bekola. Tutto quello che ti dirà Sara, ascolta la sua voce. Sara fondamentalmente poteva dire quel che le pareva. Chi dice quello che dice Sara devi fare è Dio. Il problema non è tanto Sara, è che Dio la pensa esattamente come lei. Rav Soloveitchik, devo dire, è più morbido del Midrash tradizionale. Infatti così spiega, perché quello che questo verbo, garesh, scaccia, e vedremo dopo, però ritorna tutto quello che ho detto finora, vedrete perché l'ho detto. Secondo Rav Soloveitchik, Sara stava dicendo ad Abramo di separare Ismaele dal destino storico della discendenza di Abramo. Attenzione, Abramo avrà altri figli, non soltanto Ismaele e Isacco, ma ne avrà altri dopo, qui sono anche loro con delle storie. La natura di Israele è tale, la natura di Ismaele è tale che egli non avrebbe potuto reggere, e quindi avrebbe rigettato esattamente quello che era il destino di Israele, cioè l'essere solo. Perché il patto con Abramo e Dio coinvolge martirio, maltrattamenti e una vita che non sarà mai pienamente compresa. E infatti, mentre Ismaele diventerà una razione grande numericamente e potente, controllante un enorme territorio, Isacco avrà soltanto due figli. E soltanto uno, Avrana dice, no, porterà avanti il patto. E infatti le difficoltà di Sara e di Rebecca nel portare avanti una discendenza contrastano con i 12 figli di Ismaele, perché Ismaele avrà 12 figli. E quindi per poter portare avanti questa solitudine bisogna pagare un prezzo molto alto. Non è un caso che la tradizione ebraica qua trovi un'altra coppia di fratelli che abbiamo, dopo ci sarà Esaù con Israele, ma prima abbiamo un altro rapporto familiare e di fratellanza complicatissimo, che è quello appunto tra Isacco e Ismaele. Non è un caso che la tradizione ebraica ravvisi in Ismaele, a livello tradizionale, l'Islam, e che in Esaù ravvisi Roma e successivamente, perché attraverso Roma si stabilisce e si radica in Occidente il cristianesimo. Laddove il rapporto con Esaù si ricompone, quello con Ismaele no. Se vi ricordate, a Esaù viene rubata la sua benedizione, ma Isacco, suo padre, gli ridarà alla fine la benedizione esatta, e il fratello alla fine, Israele, ridarà la benedizione che era stata rubata ad Esaù. Se vi ricordate, la benedizione che Jacob prende è quella proprio che era pensata per Esaù. Cos'è che viene presa? Terra, potere, e i popoli dinanzi a te si inchineranno. Quando i due fratelli si ritrovano, che cosa fa Jacob? 7 volte si inchina di fronte ad Esaù, viene restituita la benedizione. Nonostante tutti questi problemi familiari che sono, secondo l'interpretazione, archetipici del futuro, un futuro che deve ancora venire rispetto a noi, la cosa fondamentale è che non è che qualcuno ha la benedizione e qualcun altro non ce l'ha. Qui tutti vengono benedetti, perché Esaù viene benedetto da Dio e da suo padre. Ismaele viene benedetto da Dio e da suo padre. Israele, Isacco e Jacob, verranno benedetti da Dio e da loro padre. È che le benedizioni sono diverse, perché sono diversi i caratteri e le missioni. Cioè, le benedizioni vengono date a tutti, perché ognuno di noi in questo mondo ha una missione da compiere, ed è una missione voluta da Dio, e che cessa quando Dio decide che non cessiamo di esistere. E ogni missione ha una sua benedizione, però le benedizioni sono diverse a seconda dei caratteri delle persone a cui vengono date. E allora qua complica un pochino la vita. È vero che c'è una similitudine tra Isacco e Ismaele, ed è anche vero che ci sono similitudini tra l'ebraismo e l'Islam. Com'è che inizia la similitudine? Beh, ma è molto semplice. Al capitolo 22, in tutto il capitolo qua, fino a tutto il capitolo 22, che è quello della legatura di Isacco, della chedat Yitzhak, del sacrificio mancato, il Signore, il Dio, si rivela soltanto con l'attributo Elohim, con la middà del Din, nell'attributo della sua giustizia e della sua sovranità. È soltanto quando verrà fatto salvo Yitzhak che ritorna al tetragramma Adonai, che ritorna alla misericordia di Dio. All'ultimo. Però, al versetto 14 del capitolo 21, viene detto così. Trovare il versetto 14, dove l'è? Viene detto così, viene detto così, non lo provo. Vai a Shem Avram Baboker, vai Kach Lechem Vechemat, eccetera, eccetera. Si alzò, si levò Abramo di buon mattino. Presto. Se prendete il versetto 22, in cui viene rispiegato che Abramo è messo alle strette perché inizia con il capitolo 22, lo vedremo la prossima volta, lo vedrete la prossima volta, Vaiya Kara de Barimael, Elohim Nisait Abram, e fu dopo tutte queste cose, cioè Ismaele, che il Signore mise alla prova Abramo, cioè gli dice di sacrificare suo figlio. E cosa viene detto al versetto 3 del capitolo 22? Attenzione, è la stessa frase che troviamo nel capitolo 14 del versetto 21. Vai a Shkem Avram Baboker. E si alzò Abramo di buon mattino. C'è qualcosa di simile nel destino e nel comportamento di Abramo. C'è una similitudine che però diventa una differenza tra le sorti dei figli, anche se vanno a finire, grazie a Dio, tutte e due bene. Ma c'è una cosa che il capitolo 22, perché qua abbiamo una rottura ovviamente tra Isacco e Ismaele, voluta da Sara e confermata da Dio, che noi ritroviamo Isacco, si riparla di lui dopo la morte di sua madre. E si parla di lui quando Abramo manda a cercare Isacco una moglie. È l'ultimo atto di Abramo, poi Abramo assieme a sua moglie, perché la salvezza della storia di questo particolare popolo, il popolo ebraico, va a coppie, uscita fuori di scena Sara, deve uscire a breve di scena anche Abramo. Ed entrano in scena i figli, Isacco, che è come Abramo, quello che dicevo all'inizio, e Rebecca, che subentra in pieno al ruolo di Sara. Dov'è che si trova Isacco? Quando al pozzo di Beer Lahai, che è esattamente nel territorio di Ismaele. Cioè, finito l'avvenimento sul monte Moriah, i due fratelli si erano ritrovati. E non è un caso che proprio dopo quello Abramo prende un'altra moglie in sposa, che si chiama Keturah, e che secondo la tradizione ebraica è Agar sotto un altro nome. È Agar che ritorna dopo che è morta Sara nella vita di Abramo e i due fratelli. In parte le due cose vengono rimesse a posto. Vi ringrazio.